Beh, innanzitutto vi ringrazio, ringrazio il Circolo Dossetti per avermi invitato qui oggi. Ovviamente diciamo i temi che ha portato adesso in discussione il nostro Stefano Guffanti sono molto ampi e quindi richiederebbero probabilmente la voce si scalderà e richiederebbero probabilmente diciamo molto tempo per essere analizzati. Io non ho idea di quanto sia in realtà il tempo a mia disposizione. Diciamo, io qui ho preparato una cosa che, come vedete, va oltre il libro Carlo Magno, per fare una riflessione sul tema dell'austerità, che è quella che stiamo vivendo e che non è soltanto un'esperienza di vita vissuta da molti dei paesi europei, forse tutti i paesi europei, ma è anche anche un'ideologia. E devo dire che sono stato tentato nei mesi scorsi di mettermi al lavoro per scrivere un libro dal titolo L'ideologia tedesca, che ovviamente così fa il verso a un famoso libro di Karl Marx, perché effettivamente dietro questa politica di austerità che l'Europa ha seguito negli ultimi 3 anni c'è certamente un'ideologia tedesca che viene dalla scuola di Friburgo, dagli ordoliberisti degli anni 30, che erano all'epoca gli unici oppositori dell'interventismo nazista nella politica economica e sociale, e che proprio per il fatto di essere stati un po' gli unici oppositori nell'immediato dopoguerra hanno avuto grande prestigio, successo e fama nella Repubblica Federale Tedesca, esprimendo per molti anni il ministro delle finanze, il famoso Erhard, che era un allievo della scuola di Friburgo ed era un convinto ordoliberista. E l'ordoliberismo tedesco aveva una sua logica, una sua coerenza, come potete facilmente immaginare da pensatori tedeschi, non lasciano buchi però il problema fondamentale è che sulla base dell'ordoliberismo si disegna un assetto economico e sociale che va bene per un piccolo paese, per una piccola economia aperta, direbbero gli economisti nel gergo. Qual era la Germania federale degli anni 50-60, cioè una piccola economia aperta che punta tutto sullo sviluppo export-led, cioè trainato dalle esportazioni. E quindi sostanzialmente un paese che approfitta della crescita mondiale, del fatto che tutto il mondo cresca, per ottenere dall'esterno, appunto dal resto del mondo, quella domanda che serve ad alimentare le proprie industrie e quindi a far crescere anche il paese all'interno. Il problema è che naturalmente questo modello, il modello della piccola economia aperta, che si fonda appunto per il quale i precetti dell'ordoliberismo sono ben tagliati, perché naturalmente il primo precetto è quello di avere prezzi bassi, e a questo fine bisogna avere una inflazione bassa all'interno del paese, bisogna avere una politica della concorrenza molto agguerrita, in modo tale che le imprese del paese, specie le imprese tedesche, siano in grado di produrre sempre a prezzi competitivi sui mercati internazionali. Ecco, questa cosa funziona appunto per una piccola economia aperta, non funziona per una grandissima area economica come l'Europa, perché in questo caso, diciamo così, affidarsi esclusivamente alla domanda estera è molto più complicato, perché ovviamente a quel punto l'Europa rappresenta una quota non piccola della domanda mondiale, e come invece rappresentava la Germania negli anni 50-60, e quindi diciamo è una cosa, diciamo, una constatazione storica, non è un fatto, diciamo, di ideologia economica. La constatazione storica è che i grandi paesi, gli Stati Uniti, diciamo i paesi di maggiore dimensione economica, sono paesi che trovano fondamentalmente fonte di crescita nella domanda interna, non nella domanda estera. E naturalmente poi la cosa che non può accadere è quella di voler esportare il modello della piccola economia aperta a tutto il mondo, perché il mondo, diciamo, fin tanto che non cominceremo a commerciare con Marte o con altri pianeti in qualche altra galassia, è un'economia chiusa, e quindi, diciamo così, il modello della piccola economia aperta non si può esportare a tutto il mondo. E questo secondo me è uno dei problemi fondamentali dell'ideologia tedesca, da cui derivano tutta una serie di altre considerazioni che hanno a che fare con l'idea dell'austerità, cioè l'idea del mantenimento del pareggio di bilancio, dei vincoli, eccetera eccetera. E sotto questo profilo, mi sarebbe piaciuto scrivere questo libro. Purtroppo ho conoscenze di tedesco troppo scarse per poter, perché gran parte dei testi, diciamo così, che contengono ed esprimono l'ideologia tedesca sono in tedesco, e quindi è piuttosto difficile, diciamo così, per chi non controlla adeguatamente la lingua scrivere qualcosa che poi potrebbe essere facilmente smentito, insomma, no? Cioè basandosi solo su quello che si trova nella lingua, diciamo, nella lingua franca, che ovviamente è l'inglese. E quindi o trovo un socio che conosca il tedesco in maniera adeguata, oppure penso che dovrò rinfoderare questo progetto. Prima di arrivare a questa presentazione, soltanto due cose, e cioè la prima, diciamo, una constatazione fattuale, cioè che Ignazio Visco, il governatore della Banca d'Italia, era anche lui un allievo di Caffè, e era un giovane assistente quando io ero studente con Caffè, e la nostra conoscenza risale ovviamente a quell'epoca. Che poi nel corso degli anni Ignazio ha preso una posizione un po' più vicina ai sostenitori dell'austerità. Io sotto questo profilo mi sono rimasto forse più vicino agli insegnamenti del nostro maestro. Però certamente vede molto bene le cose, cioè che il fatto che l'Europa, l'euro, anzi la moneta, sia una moneta senza uno Stato, è certamente il problema centrale della situazione di crisi che si è prodotta dopo il 2008. Perché questo è uno dei punti che vorrei sottolineare, cioè tutto sommato l'euro dal 1999, quando i cambi sono stati irrevocabilmente fissati, o se volete dal 2002, quando ha cominciato a circolare la moneta nei nostri paesi, fino al 2007 non aveva funzionato così male. Il problema qual è? Il problema è che effettivamente, il disegno di questa istituzione, perché la moneta è un'istituzione, il disegno di questa istituzione era stato pensato per diciamo con una logica in questo veramente, diciamo, veramente tedesca, no? Cioè, se si danno regole e tutti le rispettano, perché è ovvio che tutti le rispettino, no? Le cose non possono non funzionare. E quindi, diciamo così, l'economia funzionerà bene, la moneta unica funzionerà bene. Il problema in questo è che dietro questa idea, oltre a esserci, diciamo così, questa filosofia, diciamo, ordoliberista, per cui appunto, no, un ordinato funzionamento e un ordinato rispetto di regole comunemente accettate garantisce che tutti i meccanismi scattino, no, alla perfezione nel momento giusto con la velocità giusta, c'è anche l'idea che l'economia sia fondamentalmente stabile. Per cui cose come la crisi finanziaria del 2008, che certo possiamo dire non è stata generata in Europa, o quantomeno non è stata generata principalmente in Europa, ma che ha avuto diciamo, le sue origini fondamentalmente negli Stati Uniti, questo tipo di crisi profonde, che rappresentano delle spaccature nella crosta terrestre, per così dire, nella crosta della nostra economia, queste non possono avvenire. Cioè, se l'economia è stabile e funziona bene secondo regole da tutti rispettate, le crisi non ci sono, non ci possono essere. Se noi, non so, insomma, chi non segue costantemente i dibattiti di economia forse si è dimenticato, ma negli anni immediatamente precedenti la crisi 2006-2007 c'era questa idea di chiamare gli anni che, diciamo, andavano dai primi 90 fino ad allora gli anni della grande moderazione, dove Great Moderation venivano definiti, e questa grande moderazione consisteva nel fatto che tutti i paesi del mondo sviluppato avevano diciamo così, mantenuto un tasso di crescita moderato ma positivo, la disoccupazione era rimasta bassa e soprattutto il tasso di inflazione si era fortemente ridotto. Anche i paesi con maggiore propensione all'inflazione, come l'Italia e il Regno Unito, avevano visto l'inflazione ridursi in modo consistente, e diciamo, questo aveva segnato un periodo lungo quasi una ventina d'anni, diciamo, più o meno, in cui effettivamente c'era stata moderazione, crescita moderata, inflazione moderata e disoccupazione moderata. Si era sviluppata l'idea sostanzialmente che le economie sarebbero andate avanti così per sempre, no? Questa grande moderazione era il risultato di una nuova capacità della politica monetaria di governare diciamo così, il ciclo economico, e soprattutto, e qui interviene un altro elemento importante dell'ideologia, soprattutto il fatto che ormai era divenuto, diciamo, quasi sentire comune che le politiche fiscali non avevano sostanzialmente importanza. Cioè che i governi facevano molto meglio, avrebbero fatto molto meglio a cercare di contenere i disavanzi e mantenere quello che nel gergo economico si chiama un atteggiamento neutrale di politica fiscale. Neutrale nel senso che non cerca né di spingere sull'acceleratore della domanda pubblica per far crescere di più l'economia, né cerca di stringere particolarmente la cinghia del bilancio per diciamo così, provocare effetti restrittivi. quindi un atteggiamento neutrale. Ora badate che questa cosa si è sostanziata, e questo è uno dei temi che affronto nel saggio che è uscito ormai 2 anni fa, quindi ha una certa età, però insomma questo punto di ricostruzione della storia, diciamo, culturale rimane a mio parere vero e ancora valido, è che non è stato insignificante per le scelte che sono state compiute al momento di costruire l'Unione Monetaria Europea, non è stata insignificante questa posizione culturale, questa idea che i bilanci dovessero avere un atteggiamento neutrale. Perché? Beh, insomma, se il bilancio pubblico di ogni singolo paese deve avere un atteggiamento neutrale, è chiaro che, diciamo così, la politica monetaria è l'unico strumento che deve essere utilizzato a fini di, come dire, stabilizzazione del ciclo economico. La politica fiscale rimane ferma lì, neutrale. E quindi, diciamo, pensare tutto sommato che che si possa costruire un'unione monetaria senza avere l'altro pilastro, che è quello della politica fiscale, è una conseguenza. È una conseguenza di questo atteggiamento ideologico. Perché tutto sommato la politica fiscale è considerata come inutile. Allora, perché dobbiamo costruire un enorme, cambiamento? Dobbiamo fare un enorme cambiamento istituzionale con una cessione di sovranità molto più grande e impegnativa di quanto non comporti la semplice unione monetaria per arrivare a un'unione fiscale. No? Cioè c'è un costo politico, diciamo così, che è ovviamente molto elevato, ma che all'epoca, agli inizi degli anni 90, fine anni 80, quando, diciamo così, le radici ideologiche dell'unione monetaria vengono gettate, insomma, questo costo politico a fronte della inutilità, diciamo così, della politica fiscale, o del fatto che comunque la politica fiscale debba mantenere un atteggiamento neutrale, si ritiene sia un costo troppo alto, no? Cioè non vale la pena di sostenere un costo così alto se poi tanto dobbiamo tenere una politica fiscale con atteggiamento neutrale. Questo è alla radice. E badate che la cosa singolare è che gran parte del côté intellettuale che creò questa visione è di origine italiana. Sono questi economisti italiani che poi erano andati a studiare negli Stati Uniti ed erano in gran parte prevalentemente di formazione Italia, di formazione molto, molto di sinistra, che poi sono andati negli Stati Uniti, sono stati negli anni 80, sono stati folgorati dal reganismo, dalla dalla cultura scientifica che dominava nell'università americana dell'epoca, che hanno costruito, anche con lavori scientificamente interessanti ovviamente, che tutt'oggi vengono studiati ma che si sono poi dimostrati empiricamente privi di fondamento, e hanno costruito questa ideologia, appunto Alberto Alesina, Francesco Giavazzi, di cui peraltro sono amico, ma insomma di Francesco Giavazzi Alesina non lo conosco, Roberto Perotti, Marco Pagano, tutti una serie di economisti italiani che hanno cominciato a scrivere e saggi scientifici che hanno trovato come dire, collocazione anche importante dal punto di vista, diciamo, editoriale, che sostenevano tesi di questo tipo di posizione. Naturalmente, alcuni dei saggi più famosi avevano titoli gli effetti anti-keynesiani della politica fiscale, cioè l'idea che la politica fiscale avesse effetti opposti a quelli che la tradizione del pensiero keynesiano, che insomma ha dominato, come sapete, le scuole economiche dalla fine degli anni 30 fino alla fine degli anni 60, primi anni 70, che sosteneva appunto che il disavanzo avesse degli effetti espansivi e che viceversa le politiche di austerità o di consolidamento della finanza pubblica avessero degli effetti restrittivi. Bene, questo tipo di tesi è stata criticata negli anni, appunto, fine anni 80, primi anni 90, da questa serie di autori italiani che hanno costruito la filosofia, per così dire, degli effetti anti-keynesiani delle politiche di bilancio, cioè l'effetto espansivo dell'austerità o del consolidamento fiscale e l'effetto depressivo delle politiche di disavanzo o di debito, in quanto, diciamo, il tutto basato sull'idea che se lo Stato aumenta il disavanzo e con ciò il debito, la gente reagisce pensando che in futuro lo Stato aumenterà le tasse per ripianare quel deficit e quel debito e quindi comincerà a risparmiare oggi per pagare le tasse in futuro. Se quindi io aumento il disavanzo di bilancio oggi con l'idea di avere un effetto espansivo, otterrò in realtà l'effetto contrario, perché la gente comincerà a risparmiare oggi prevedendo di dover pagare tasse più elevate domani e quindi smetterà di spendere oggi. E questo ha un effetto depressivo. Questa era l'ideologia. Dopodiché l'ideologia venne in un certo senso confortata da analisi empiriche in cui si cercava di mostrare come, per esempio, in Irlanda, in Danimarca, in Canada, effettivamente alcuni episodi di consolidamento fiscale, cioè di politiche di restrizione del bilancio pubblico, avessero avuto degli effetti espansivi. E naturalmente si portavano, numeri e anche sofisticate analisi econometriche per dimostrare questo risultato. Peccato che queste analisi, a un esame successivo, si siano dimostrate errate, nel senso che è vero che quei paesi avevano effettuato delle politiche di consolidamento fiscale ed è anche vero che dopo aver fatto queste politiche di consolidamento fiscale avevano conosciuto una crescita maggiore di quanto non avessero avuto prima. Però non è che avevano fatto solo le politiche di consolidamento fiscale. Tutti questi paesi si trovavano, erano delle piccole, se non piccolissime, economie aperte e avevano fatto hanno lasciato svalutare il cambio. E quindi è molto difficile dire quanto dell'espansione successiva alla politica di austerità interna fosse dovuto a quella stessa politica di austerità interna oppure alla svalutazione del cambio, che aveva reso più competitive le merci prodotte da quei paesi sui mercati internazionali e quindi aveva consentito, il funzionamento di quella crescita trainata dalle esportazioni tipica del modello tedesco, L'altra cosa è che questi paesi avevano ciascuno una propria banca centrale che poteva fare politica monetaria espansiva. Quindi, se lo Stato da un lato faceva una politica fiscale restrittiva, la banca centrale irlandese, canadese, neozelandese, danese, eccetera, facevano politiche espansive mantenendo bassissimi tassi di interesse interni e negativi tassi di interesse reali, in modo tale da stimolare l'investimento e la spesa per consumi delle famiglie all'interno dei paesi. E quindi, diciamo, effettivamente, diciamo, si può dire che questi siano stati casi di effetti anti-keynesiani, è molto discutibile. L'analisi empirica successiva, più seria, ha dimostrato che effettivamente le cose non sono andate proprio come sostenevano questi, diciamo, ricercatori all'inizio degli anni 90. E la cosa interessante è che di questi ricercatori soltanto pochissimi hanno riconosciuto di aver sbagliato. Uno di questi pochissimi, forse l'unico, è Roberto Perotti dell'Università Bocconi di Milano, il quale molto recentemente, se non sbaglio 2 anni fa, ha pubblicato un lungo articolo in cui ha rifatto tutta l'analisi empirica e poi ha scritto pubblicamente sul Corriere della Sera: mi ero sbagliato, avevo creduto erroneamente che le cose andassero in questo modo, le cose sono andate in modo molto diverso. E questo credo che sia un importante episodio di onestà intellettuale e anche di coraggio di esprimere il proprio, diciamo così, pubblicamente, no? Il fatto di essersi sbagliato, che invece non è stato di tanti altri. Ecco, l'ideologia su cui si costruiva quindi, diciamo, quest'idea dell'atteggiamento neutrale della politica fiscale sta alla base del fatto che l'Unione Monetaria Europea si sia fondata su un sistema di regole. Diciamo, ovviamente questo, il fatto che ci fosse un insieme di regole era una conseguenza diretta, diciamo, dell'ordoliberismo tedesco, ma anche del fatto naturalmente che quando diciamo così, si mette in comune solo la moneta, ma si lascia nelle mani dei singoli stati interamente la politica fiscale, delle regole ci devono essere. Perché altrimenti, diciamo così, la politica fiscale dei singoli stati può mettere in discussione continuamente il funzionamento dell'unione monetaria. Guardate che il problema non è il fatto che esistano delle regole, ripeto, le regole ci devono essere. E che le regole siano state scelte nel modo in cui ci ricordava Stefano Guffanti, e cioè, ma quella, diciamo, è algebra, nel senso si trova facilmente il perché del 3% del rapporto deficit-PIL, del 60% del rapporto debito-PIL, questi numeretti che possono apparire magici, no? Ma che hanno una loro coerenza, per l'appunto, algebrica. Il problema non è quello, non è nel fatto che ci siano le regole, ma nel fatto che ci siano solo le regole. Negli Stati Uniti le regole sono anche più cogenti di quelle che ci siamo dati in Europa, ma non ci sono solo le regole. Uno Stato, un singolo Stato negli Stati Uniti, non è che non può avere più del 60% di debito PIL. Se ha il 60% di debito PIL un singolo Stato americano è considerato fallito da tempo. Le soglie sono molto più basse. Quando si diceva la California sta per fallire, la California aveva un rapporto tra debito e PIL del 25%. Quindi le regole sotto questo profilo sono molto più stringenti di quelle italiane, scusate, di quelle europee. Anche l'Italia si è data delle regole che si chiamano patto di stabilità interno, e per questo ho confuso, ma insomma le regole americane sono molto più strette e sono anche per certi versi più cogenti, perché se un governatore sfonda i tetti che sono previsti per il deficit o per il debito, di fatto se ne deve andare. scattano, diciamo, regole di commissariamento da parte del governo federale che in Europa non sono previste attualmente, né ovviamente sono prevedibili, a meno che l'Europa non si dia un governo centrale federale che abbia l'autorità per dire: no, senti, tu primo ministro greco stai facendo un gran pasticcio, te ne vai e non ti puoi più presentare, perché a questo punto noi ti salviamo, cosa che il governo federale americano fa, noi ti salviamo, però tu per favore non metti più piede sulla scena politica. Ma questo richiede, ovviamente, una cosa del genere richiede una federazione forte, con un Senato, una Camera dei rappresentanti eletta a livello nazionale, un presidente che è eletto dall'intero popolo, lì americano, qui dovrebbe essere europeo, il quale possa avere l'autorità di dire: no, tu governatore dell'Iowa, fuori, sei stato eletto dai cittadini dell'Iowa, ma, come dire, tu stai mandando carte 48 il tuo bilancio, per cui noi ti salviamo, non salviamo te, ma noi salviamo i cittadini dell'Iowa, per cui paghiamo noi gli stipendi degli insegnanti delle scuole dell'Iowa e quello dei dipendenti degli ospedali o quelli che fanno la pulizia delle strade o il trasporto locale nello Stato, ma tu sei fuori. Non solo tu sei fuori, ma tu sei impresentabile, basta, a quel punto sei, come dire, un paria e intoccabile. Anche se questa cosa non è formale, però è sostanziale, no? E questo, diciamo, presenta una certa differenza con la situazione europea, dove, diciamo così, questa cessione di sovranità non è mai stata fatta, e questo è il punto vero della frase di Ignazio Visco: l'euro è una moneta senza uno Stato. Significa questo. Naturalmente il governatore della Banca d'Italia è una cosa, non può essere così esplicito come sono stato io nel dire queste cose, ma, diciamo, da conversazioni private so che è questo che pensa. Ovviamente non può scriverlo in un discorso ufficiale che poi viene riportato dalla stampa, perché sembra, no, come dire, voler dettare la linea all'intera Unione Europea, cosa che ovviamente nella posizione di governatore della Banca Centrale Italiana non può fare. Questo è, diciamo così, una sintesi dei ragionamenti che c'erano nel libro di Carlo Magno. E soltanto due punti prima di entrare in questa cosa più, come dire, quantitativa, più numerica. Krugman è certamente una persona straordinaria. Quando dice che l'Unione monetaria europea era stata costruita per combattere l'ultima guerra, che era quella dell'inflazione, senza rendersi conto che poteva capitare un'altra guerra, quella della depressione degli anni 30, ha perfettamente ragione. Cioè l'istituzione era stata costruita con quell'idea, ma la ragione per cui era stata costruita con quell'idea è quella che vi ho detto, cioè che l'ideologia, la cultura economica alla fine degli anni 80, quando il disegno dell'Unione Monetaria Europea prende piede, è una ideologia e una cultura per la quale il problema degli anni 30 non si sarebbe mai potuto ripresentare. È questo che ha, diciamo così, impostato la costruzione europea tutta sul tema: dobbiamo costruire qualcosa che impedisca la grande inflazione degli anni 70 e primi anni 80 di ripetersi. Senza peraltro considerare che la grande inflazione degli anni 70, primi anni 80, era dovuta agli shock petroliferi, non era dovuta ai disavanzi di bilancio dei paesi che l'hanno subita. Un ultimo punto. la questione della svalutazione, no? Il 92. Allora, come dire, purtroppo gli economisti, e ancor più quelli che di economia discutono senza conoscerla, sono tendenzialmente, in genere diciamo così, per convenienza personale, per chissà, sono convenzione ideologica, eccetera, tendono a dimenticare che esiste il breve periodo e il lungo periodo, e che il breve periodo in economia e il lungo periodo funzionano in maniera diversa. Ci sono, come dire, diverse forze che sono al lavoro nel lungo periodo e che, diciamo così, nel breve non riusciamo a vedere, perché lavorano più lentamente, no? Più sotterraneamente, e quindi nel breve non danno, diciamo così, non sembra modificare nulla, no? E ci sono delle forze che viceversa agiscono nel breve periodo e che forniscono, diciamo così, quelle spinte o viceversa quei freni fortissimi che noi osserviamo quotidianamente o diciamo trimestralmente. Insomma, questo è un, diciamo così, un tema che percorrerà questa storia di oggi in vari modi, ma la prima cosa la voglio dire perché è stato tirato in ballo la questione del 92, della svalutazione, eccetera. Allora, la svalutazione è tipicamente, diciamo così, un fenomeno che ha un effetto molto forte di breve periodo. Cioè, se io svaluto la mia moneta, io paese, ottengo immediatamente un effetto di accrescere la competitività delle merci prodotte all'interno del paese rispetto a quelle che vengono prodotte all'esterno. Questo avrà un effetto di aumentare le esportazioni e tendenzialmente ridurre le importazioni. Quindi questo ha un effetto di breve periodo favorevole per l'economia di un paese. Ed è, diciamo, tipicamente la risposta di breve periodo a uno shock negativo che l'economia del paese subisce. Attenzione però che che la svalutazione non risolve problemi di più lungo periodo. Se la crisi economica di un paese, al di là di uno shock esogeno che può averlo colpito in un certo momento della sua storia, se la crisi economica di quel paese viene da lontano, perché per esempio il paese è caratterizzato da una bassa crescita della produttività, per cui le sue merci all'estero sono meno competitive perché i costi di produzione per unità di prodotto sono andati aumentando nel corso del tempo, beh, questo la svalutazione lo rimedia per un po', ma non può nascondere questo fatto per sempre. Se il costo delle merci italiane, poniamo che questo sia il problema dell'Italia, cresce di più del costo delle merci tedesche, una svalutazione mette fine a questo differenziale dei costi per un po' di tempo. Poi a un certo punto il fatto che, i nostri costi aumentino di più viene fuori, torna fuori, e quindi l'unica altra risposta è una nuova svalutazione. E poi un'altra, e poi un'altra, e poi un'altra. Allora, ha delle conseguenze. Uno dice, vabbè, possiamo vivere di continue svalutazioni. Sì, certo, ma il prezzo di questo è un continuo aumento dell'inflazione. Perché noi le merci che importiamo dall'estero, in particolare il petrolio e le altre materie prime, le paghiamo in valuta estera. Se noi svalutiamo la nostra euro-lira, continuamente, continueremo a pagare il petrolio e le altre materie prime sempre di più. Questo ha un effetto ovviamente sui costi italiani di produzione delle merci e alimenta ulteriormente la dinamica dei nostri costi, quindi maggiori costi, svalutazione, inflazione importata, maggiori costi, svalutazione e via di seguito. Cioè si, come dire, avvia una spirale di inflazione, maggiori costi, svalutazione, che non risolve il problema. Allora, quando alcuni personaggi politici, eccetera, scrivono, no, che l'euro è un crimine contro l'umanità, oppure che dicono che basta uscire dall'euro perché tutti i nostri problemi siano risolti. Questi letteralmente non sanno quello che dicono, no? E l'unica cosa da sperare è che il Signore confonde chi vuole perdere. Non si capisce di cosa parlino. Mi pare un'introduzione piuttosto lunga, ma insomma. Allora, una cosa che vorrei dire, qui ce n'è per molto più che altrettanto. Parto da un proemio, questi sono dei grafici che trovate anche nel libro, Romani, quindi non sono aggiornatissimi, ma vi fanno vedere. Oh, ecco, entra così. Se noi consideriamo l'intero periodo fra il 99 e il 2012, l'anno in cui appunto usciva il libro Carlo Magno, voi vedete che il PIL dei paesi euro è cresciuto. Posso a questo punto alzarmi?
Certo, perché non posso più stare seduto.
È cresciuto, come vedete, è cresciuto, come vedete, tutto sommato meno, salvo che il caso del Giappone e della Danimarca, degli altri paesi che non fanno parte dell'euro. Europei, ma anche ovviamente gli Stati Uniti. Se guardate il complesso dei paesi OCSE, che sono i paesi sviluppati, tutti sono cresciuti più dell'area euro a 15, badate, qui si è presa formazione intermedia dell'area euro, non quella inizialissima, non quella attuale che è la 17. Però ci sono forti divergenze tra i vari paesi dell'Eurozona, cioè noi possiamo dire che la zona euro è cresciuta un po' meno in media degli altri paesi non euro, ma se andate a guardare all'interno dell'Eurozona, che avrebbe dovuto essere un'area crescita abbastanza uniforme, vedete le grandi differenze. Ovviamente i paesi, a parte Lussemburgo, i paesi di più recente accessione come la Repubblica Slovacca, la Slovenia, l'Estonia, che crescono a tassi più elevati, e alcuni, in particolare l'Italia, il Portogallo, ma anche la Germania, che crescono a tassi molto bassi. Come vedete, l'Italia fino al 2012 sta intorno allo 0,7%. Ma se ci fermiamo al 2007, cioè l'anno prima dell'inizio della grande crisi, l'Italia stava intorno all'1,3-1,4%. Le cose sono un pochino diverse, un pochino meglio in termini di PIL pro capite, per il semplice fatto che in Europa la natalità è stata più bassa. E quindi vedete, e questo vale anche per il Giappone naturalmente, cioè paesi a natalità molto bassa come l'Europa e il Giappone, quindi questa è l'Europa 27, l'euroarea 17, quindi comprende anche le accessioni più recenti,
ha un tasso di crescita che vedete un pochino più alto di quanto non risulti, diciamo, a livello aggregato, ma questo è essenzialmente dovuto al fatto che c'è stata una dinamica demografica inferiore. Ma se noi andiamo a guardare i paesi dell'Eurozona, qui vedete che in Italia il PIL pro capite sostanzialmente è stagnato. No, non è che è scomparso, è cresciuto.
0,0
Non è cresciuto. Questo non è che è il livello, è il tasso di crescita.
Ma
guardate, anche la Germania, la famosa virtuosa e esempio, è cresciuta dal PIL pro capita, è cresciuto dell'1% per questi 10 anni. Certo, qui di mezzo ci sono dentro, c'è di mezzo il 2009, che è stato un anno disastroso per tutti. È vero, l'Europa ha creato occupazione. Per esempio, in confronto al Giappone, la situazione è stata molto migliore. In Giappone si sono distrutti posti di lavoro tra il 99 e il 2010. L'Europa è stata sostanzialmente in media con l'OCSE, con gli Stati Uniti, ma di nuovo le divergenze all'interno dell'Eurozona sono notevoli. Come vedete, la Germania, la Francia, la Finlandia, sono paesi dove la creazione di posti di lavoro è stata in fin dei conti molto molto limitata. E la produttività? Tutta l'Eurozona è stata caratterizzata da produttività bassa nei confronti di paesi come la Svezia, il Regno Unito, per non parlare ovviamente degli Stati Uniti e dello stesso Giappone. Giappone, come sapete, è un paese che ha attraversato un ventennio di crisi continua dal punto di vista della crescita economica. Ma se poi andiamo a guardare al solito all'interno dell'Eurozona, ci rendiamo conto che la situazione italiana è davvero peculiare. Cioè, neanche gli altri paesi PIS, Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna, sono messi così male. Quindi esiste un problema italiano di lungo periodo. Chiaro? Questa cosa non può essere dimenticata. Allora, perché io sto sottolineando questa questione qui? Perché poi dopo vi parlerò di tutte le nefandezze di cui, l'austerità è madre. Ma teniamo presente che anche qualora le politiche europee, l'Europa fosse costruita in maniera diversa, l'euro fosse, incastonato in una cornice istituzionale differente da quella di oggi, avessimo un bilancio federale, uno Stato federale, via di seguito, rimane il fatto che l'Italia ha un problema di lungo periodo, che non può essere, trascurato. No, non dagli anni 50, ma dagli inizi degli anni 90, sì. Ma insomma, queste sono, sono cose che si può discutere naturalmente, ma insomma, io personalmente ho una visione, semmai ne parliamo alla fine, di questo fatto, una visione piuttosto non convenzionale. Vi dico semplicemente il titolo di questa cosa: piccolo e brutto. Questa è la mia tesi.
Tutta la retorica
sulle piccole e medie imprese, sul modello italiano, i distretti, parola che trovo che ha fatto più danni probabilmente che non Attila, tutta questa cosa ha delle conseguenze molto molto serie, ha avuto delle conseguenze molto serie. In questo senso certamente gli anni 50, però insomma ci torniamo più avanti. Come ha colpito la crisi?
La crisi ha colpito in modo, come vedete, diciamo, molto diverso. Certamente ha colpito tutti i paesi, nel 2009 tutti i paesi sono andati in crisi. Come vedete, l'area euro, che è questa in turchese, è quella che è andata peggio degli altri, ma tutti nel 2009 hanno avuto un tracollo. D'accordo? La cosa che vedete però è che dopo il 2009 il rimbalzo, per così dire, degli altri paesi è stato molto migliore che non quello dell'area euro. L'area euro si è mantenuta costantemente al di sotto in termini di crescita rispetto a tutti gli altri paesi. Il tasso di disoccupazione. Il tasso di disoccupazione, come vedete, ovviamente negli anni, questi sono quarters, cioè trimestri, no? dei vari anni, come vedete, ovviamente a partire dal terzo trimestre del 2008 il tasso di disoccupazione sale un po' in tutti i paesi, ma come vedete in Spagna va così, in Grecia va così, in Italia non cresce all'inizio tantissimo, ma a partire dal terzo trimestre del 2011 cresce fortemente anche in Italia, mentre per esempio negli Stati Uniti e in Germania si ha un piccolo aumento nel periodo più acuto della crisi e poi il tasso di disoccupazione ritorna, diciamo, lentamente, però su livelli più accettabili. Badate, nel caso degli Stati Uniti, al secondo quarter del 2013 stavamo intorno un po' sotto l'8%, la soglia fatidica della rielezione del presidente degli Stati Uniti, che infatti è stato poi rieletto, che è diverso dal 6% che c'era nel 2003. Quindi comunque negli Stati Uniti la disoccupazione è più elevata di quanto non fosse 10 anni fa, ma è più elevata di un 1,7-1,8%, e mentre, come vedete, nel caso spagnolo, nel caso greco, la situazione è molto molto più drammatica. Questa tavola è una tavola un po' complicata, richiede, diciamo così, un po' di esercizio, ma è molto utile perché fa un confronto tra le recessioni globali, diciamo, che ci sono state nel dopoguerra, sono state 3 prima di quella, diciamo, in cui tuttora viviamo, nel 75, nell'82 e nel 91, e dice, vabbè, vediamo come ne siamo usciti. Allora, la cosa è questa, guardate la prima tavola, è questa qui, la linea blu rappresenta sempre la media dei casi precedenti, la linea rossa rappresenta l'attuale recessione. Quello che vediamo da queste linee è che l'area, diciamo, tratteggiata in grigio rappresenta i mesi più vicini al picco della recessione, al picco della crisi. Quello che vedete è che nei casi precedenti si è entrati, ci si è avvicinati al periodo della crisi da un sentiero più basso rispetto a quello che abbiamo percorso negli anni precedenti il 2008, ma poi se ne è usciti seguendo un sentiero molto più alto di quello che si è seguito dopo il 2008. D'accordo? Quindi in realtà qui c'è stata una grande moderazione, prima della crisi si andava meglio che non nei periodi precedenti alla media delle crisi passate, ma poi si è andati molto peggio, cioè si è dimostrata, l'economia mondiale, diciamo così, ha dimostrato meno resilienza, come si usa dire traducendo brutalmente dall'inglese, di quanta non ci fosse stata negli episodi precedenti. Cioè l'economia ha mostrato molto meno sprint nella ripresa. Certo, è chiaro, siamo entrati in questa crisi con un rapporto tra debito e PIL molto più alto di quanto non fosse stato nelle 3 crisi precedenti nei paesi avanzati del mondo, con un'inflazione molto più bassa,
e che continua a rimanere molto più bassa anche dopo la crisi, e con tassi di interesse molto ma molto più bassi, tanto da essere assai vicini allo zero. Quindi questa tavola, diciamo, ci dà un'immagine molto, molto semplice, diciamo, delle differenze di come questa crisi, quella che è iniziata nel 2008, sia stata così diversa da quelle che l'hanno preceduta. E questa è sulla spesa pubblica. Allora, ricordiamoci che partiamo da una situazione con debito pubblico che è significativamente più alto, ma andiamo a guardare la spesa, e qui sono prese delle aree. La prima in alto ci sono confronto fra Stati Uniti e area euro, e sotto, tra, diciamo così, le aree, due diverse aree della zona euro, l'area del cosiddetto core della zona euro, il centro, no, il nucleo della zona euro, e la periferia, cioè i paesi PIGS, tra cui siamo anche noi. Allora, guardate che cosa succede. Nelle crisi precedenti, sostanzialmente vedete che il periodo di crisi non ha nessuna influenza su un trend della spesa pubblica che è crescente. Nella crisi, diciamo, recente, la grande recessione, come è stata chiamata, negli Stati Uniti abbiamo chiaramente una spesa pubblica che si avvicina al picco, proprio al centro, nel momento in cui la crisi diventa più forte, e poi scese rapidamente al di sotto del trend delle crisi precedenti. No? Quindi una politica che interviene, una politica di spesa primaria, spesa primaria significa spesa non per gli interessi sul debito, quindi spesa per
pensioni, sussidi di disoccupazione, costruzione di nuove strade, ponti, scuole, eccetera, eccetera,
che cresce, diciamo così, nel periodo più intenso della crisi, e poi rapidamente decresce in una fase di restrizione del bilancio che è abbastanza evidente. Nell'area euro, viceversa, che cosa succede? Entriamo nella crisi con un livello di spesa sostanzialmente più alto che rispetto alle crisi precedenti. La spesa segue il trend delle crisi precedenti, nonostante la molto maggiore intensità della crisi del 2007-2000, mettiamo un punto interrogativo alla fine, ma a partire sostanzialmente da un anno e mezzo dopo il picco della crisi scende drasticamente, e questo è l'austerità. Quindi si è applicato in questo episodio una politica di spesa pubblica completamente diverso rispetto a quello delle crisi precedenti. Cioè, dopo aver fatto una moderata in Europa, assai più spinta negli Stati Uniti, politica espansiva nell'anno sostanzialmente peggiore della crisi, cioè il 2009 e 2010, poi si è bruscamente ritornati a una politica di tipo restrittivo. E come vedete, le differenze all'interno dell'area euro tra Francia e Germania, che hanno sì una politica più restrittiva, ma manco tanto, rispetto ai paesi PIGS, cioè i paesi più colpiti dalla crisi, sono quelli che hanno applicato, a partire dal 2011 sostanzialmente, 10-11, le politiche di bilancio più restrittive. Perché? Perché c'erano le regole europee, perché si è creata quella situazione di crisi del debito pubblico nei paesi PIGS, che in Francia, in Germania e negli altri paesi, diciamo così, core dell'Europa, che qui non sono considerati, non c'è stata. D'accordo? Poi naturalmente uno si potrebbe chiedere, da che cosa e cosa ha prodotto questa politica di austerità, e questo è quello che vedremo più avanti. Allora,
come molti hanno detto, il problema è il debito, no? L'abbiamo visto prima, tutti i paesi avanzati entrano nella crisi con un rapporto debito-PIL molto più elevato di quello delle crisi precedenti, i paesi PIX, in particolare la Grecia e l'Italia, entrano nella crisi con un rapporto debito-PIL elevato. Ricordiamoci che l'Italia ha un rapporto debito-PIL che non è mai sceso al di sotto del 100% dagli inizi degli anni 90. Anche qui, adesso qualcuno di voi si ricorderà, l'Italia non è sempre stata un paese ad alto debito pubblico. Negli anni 50 il rapporto tra debito e PIL era il 30%. Ricordiamoci che nel periodo tra le due guerre in Gran Bretagna il rapporto tra debito e PIL ha superato il 200%. Quindi il rapporto del 30% che c'era in Italia negli anni 50 era un rapporto bassissimo. Poi ha cominciato lentamente a crescere, ma alla metà degli anni 70 era il 60%. Eravamo perfettamente in linea con i parametri di Maastricht, il famoso e fatidico 60%. Poi ha cominciato a crescere sul serio ed è più che raddoppiato nel giro di 20 anni, di meno di 20 anni. Allora dicono che il problema è il debito, che i paesi, diciamo così, europei del sud, i PIX, nel quale c'è compresa anche l'Irlanda, che certamente è un paese del sud, ma che insomma ha avuto i suoi bravi problemi di debito e di deficit, e sta sottoposta quindi a politiche di austerità molto molto severe. Perché? Perché avevano un debito alto. Allora, innanzitutto la Spagna non aveva un debito così alto. Ma possiamo chiederci, esiste un problema costante di debito? E cioè, negli anni recenti si è sviluppata una nuova ideologia, che poi non è così nuova in un certo senso, che è quella di dire, guardate, se il debito supera una certa soglia, il rapporto con il PIL, i paesi soffrono. In particolare ci sono stati due economisti che insegnano a Harvard, diciamo di origine non sempre multiraziale, uno si chiama Ken Rogoff, nome Ken è ovviamente americano, ma insomma il cognome no, e l'altra si chiama Carmen Reinhardt ed è sudamericana di origini tedesche, che lavorano entrambi negli Stati Uniti all'Università di Harvard, i quali hanno, diciamo, scritto una serie di articoli interessanti, dai quali si deduce che se il rapporto tra debito e PIL supera la soglia del 90%, la crescita diventa negativa. Per cui questi due simpatici burloni sono stati, come dire, ricevuti al Senato americano, hanno fatto un'audizione al Parlamento europeo, eccetera, sostenendo questa loro cosa, naturalmente difendendo la cosa con argomenti econometrici, dello stime, eccetera, eccetera, sempre dicendo, guardate che è solo un fatto, noi non possiamo dire che cosa ha determinato cosa, cioè se è la bassa crescita che ha determinato l'alto debito o l'alto debito che ha determinato la bassa crescita. Però, diciamo, questi distinguo e queste sottigliezze accademiche sono state poi rapidamente, come dire, abbandonate dalla politica, la quale ha detto, cioè, sì, quindi, cioè, è l'alto debito che causa la bassa crescita o addirittura la decrescita. Allora io ho provato a fare una cosa in cui ho messo semplicemente, banalmente, insieme i dati sulla crescita e il debito, il rapporto debito-PIL in Italia dagli anni 1960 al 2012. E effettivamente quello che vediamo è, no, se pigliamo questa retta che interpola, no, questa nuvola di punti, e questa ci dice chiaramente che con un rapporto debito-PIL più alto la crescita è più bassa e addirittura diciamo così ci individua una soglia, no? Questo punto qui, che però non è il 90%. La crescita zero sembra esserci in media nel corso dei nostri anni per un rapporto debito-PIL superiore al 120%. Naturalmente questo è un grafico che ci dice appunto solo un'associazione tra fatti, non ci dice se è stata la bassa crescita a determinare l'alto debito o viceversa. Allora, un esperimento, ma si tratta veramente di esperimenti banali, che è stato quello di dire, vabbè, ma andiamo a fare che cosa? Andiamo a guardare alla crescita di un periodo precedente, no? O di 3 anni precedenti al debito di oggi, e vediamo che tipo di relazione c'è. Allora, se noi andiamo a guardare al rapporto, qui abbiamo il rapporto tra debito e PIL nell'anno corrente e qui abbiamo il tasso di crescita medio dei 3 anni precedenti. Come vedete, questa retta è molto più inclinata della precedente e soprattutto questo numeretto che trovate qui con scritto R quadrato, che ci misura la bontà con cui questa retta rappresenta, diciamo così, l'effettivo andamento di quella nuvola di punti, questo 0,71 è più alto di questo 0,45. Ma soprattutto, a questo punto ho detto, vabbè, andiamo a vedere che cosa succede se invece di considerare la crescita passata considero la crescita futura, e cioè sarà il debito di oggi che causa l'alto debito di oggi che causa la bassa crescita di domani? Il risultato che ottengo è sì, naturalmente, ma come vedete un R quadro più basso. Questo che cosa mi dice? Che è più la bassa crescita passata a spiegare l'alto debito di oggi di quanto non sia l'alto debito di oggi a spiegare la bassa crescita di domani. Per carità, è un esercizio che non pretende di dare nessuna risposta e non pretenderei di andare a fare un'audizione al Parlamento europeo e dire guardate le cose stanno così, però insomma è un esercizio che indica un minimo di cautela necessario prima di attribuire della causalità a certi fenomeni. Per cui forse il fatto che la crescita economica sia andata diminuendo è più importante a spiegare l'elevato livello di debito di oggi di quanto non sia il contrario. E questo è semplicemente sui tassi di variazione del rapporto debito-PIL, cioè di quanto cresce il debito. Sono le spinte anno per anno la crescita del debito a causare bassa crescita del PIL? No. Come vedete la correlazione è ancora negativa, ma questo indice è così basso che ci dice sostanzialmente che questa correlazione negativa non spiega quasi niente. Quindi non sono gli eventuali incrementi temporanei o anno per anno del rapporto debito-PIL a causare la minore crescita. L'altra cosa che, come voi sapete, nel corso di questi anni è diventata comune è il problema sono stati gli spread, cioè il fatto che il tasso di interesse sui titoli italiani, greci, spagnoli, portoghesi eccetera siano stati così più alti rispetto a quelli tedeschi. Allora forse l'Italia per certi versi è un paese curioso, no? Perché, per cui a un certo punto ci sono stati dei mesi in cui non si apriva telegiornale che non parlasse come prima notizia dello spread di quel giorno. Nessuno è andato a guardarsi a un po' di storia, perché lo spread è una differenza tra tassi e quindi è una cosa che possiamo misurare per tutti gli anni che vogliamo. Allora mi sono andato a guardare questa cosa, diciamo, dal 91, da quando esistono dati sostanzialmente comparabili, e ho detto, dico, ma vediamo un po', è veramente questo spread, dipende veramente dal fatto che i paesi abbiano dei rapporti tra debito e PIL così diversi tra loro? E allora la cosa è questa, cioè alla fine mi sono trovato con una marea di punti e ho cercato di raggruppare le cose in qualche periodo. Allora qui trovate sull'asse verticale lo spread, appunto, tra i titoli italiani a 10 anni, BTP, e i Bund a 10 anni, che sono i titoli della Repubblica Federale, e troviamo una cosa, che negli anni tra il 91 e il 97 c'è una correlazione positiva, cioè lo spread è più alto se c'è una maggior differenza tra debiti dei paesi, ma la correlazione è così bassa da rendere difficile dire che questa è una relazione significativa. Poi troviamo un lungo periodo tra il 98 e il 2007 in cui la relazione è piatta, non c'è nessuno spread, nonostante che il rapporto, la differenza nel rapporto debito-PIL arriva a 55 punti, cioè con un'Italia al 120 e una Germania al 65, spread vicino allo zero. Poi pigliamo del 2008-2012, eccolo qua, una cosa enorme, con una relazione significativa. Però quello che ci dobbiamo dire è, ma perché per 10 anni la differenza di debito, il fatto che l'Italia fosse ad alto debito e la Germania a basso debito non contasse nulla, e a un certo punto sembrerebbe contare tantissimo? Allora, non è la differenza in sé nel livello del debito o nel rapporto tra debito e PIL che conta, ma è la diversa situazione in cui questa, la stessa differenza o addirittura differenze minori, perché badate che qui stiamo a 40, 45, non stiamo a 55. E come mai qui c'è questa cosa? Prego.
I punti in alto a destra.
Sì.
Sì, sarebbero forse meglio spiegati da una retta negativa.
Certo, questi qui, se ci limitiamo a questi anni qui, sì, no? Quelli, sì. Infatti non è un caso che il coefficiente di correlazione tra quei valori è vicino allo zero, no? 0,07, quindi è sostanzialmente insignificante. E qui, se vedete, lo spread ha queste caratteristiche, in effetti, no? Cioè, qui siamo negli anni prima del 2008, come vedete siamo a uno spread che è molto vicino allo zero, agli inizi del 2006 sono 50 punti base, cioè uno 0,5%, poi come vedete cresce un po', e cresce però soprattutto perché tra il 2008 e i primi mesi del 2011 è il tasso sui bond tedeschi che scende. Non è il tasso sui bot o sui BTP che sale, è il tasso sui bund che scende. E la differenza ovviamente si amplia. Perché? Perché in quel periodo, diciamo, tutto il mondo comincia a pensare che i titoli tedeschi siano i più sicuri, e quindi gli investitori comprano titoli tedeschi, il prezzo dei titoli tedeschi sale, il tasso sui titoli tedeschi scende, ma quello sui titoli italiani non sale più di tanto. È soltanto all'inizio del 2011, a crisi greca esplosa, che si avverte l'effetto contagio. Per cui, ma se va a gambe all'aria la Grecia, possono andare a gambe all'aria il Portogallo, l'Irlanda, la Spagna, l'Italia, no? E quindi c'è l'improvvisa fuga degli investitori dai titoli degli altri paesi PIGS, e l'Italia è quella che ci interessa in particolare in questo contesto, e si crea la situazione, quella che è stata chiamata come crisi del debito sovrano nel senso dei paesi sovrani. Ma non è stata né una crisi del debito né una crisi sovrana, non è stata una crisi del debito, e lo vedremo tra poco, non è stata una crisi sovrana semplicemente perché questi paesi, al contrario dei paesi sovrani, non hanno una banca centrale che sia obbediente alla sovranità. Questa è la differenza fondamentale. Non è il fatto che ci sia la moneta unica, ma che ci sia la moneta unica con una banca centrale che non è una banca centrale. Perché la caratteristica fondamentale della banca centrale è quella di, certo, emettere la moneta che ha corso forzoso dalla fine del gold standard in poi nei paesi dove la moneta è ufficiale, ma anche l'altra caratteristica fondamentale, che è quella di essere il prestatore di ultima istanza per le banche di quel paese, ma anche essere il prestatore di ultima istanza per lo Stato, cioè il soggetto che in qualsiasi momento è in grado di acquistare i titoli emessi dallo Stato, sia pure solo sul mercato secondario, cioè non comprare alle aste i titoli che emette il Tesoro, ma sul mercato secondario sì, per assorbire quei titoli che il mercato non assorbe, e quindi impedire il default del paese. Tutto. La banca centrale è lo strumento che impedisce il default di un paese, fallimento. Allora, il fatto che quegli spread raggiungono livelli di questo genere, cioè 500 punti base significa una differenza del 5%, è legato al fatto che gli investitori internazionali sanno che la BCE non interverrà e che quindi l'Italia, la Spagna, il Portogallo e l'Irlanda potranno fallire, potranno fare default, potrebbero non essere in grado di rimborsare i titoli, probabilmente neanche di pagare gli interessi sui titoli stessi. Badate che se voi prendete il debito pubblico del Giappone, supera il 200% del PIL, nessuno pensa che il Giappone faccia default, e nessuno, e il tasso di interesse sui titoli giapponesi è bassissimo, più basso di quello dei titoli tedeschi. Quindi gli Stati Uniti hanno un rapporto tra debito e PIL che è vicino a quello italiano, nessuno pensa che gli Stati Uniti facciano default. Pure c'è una moneta unica negli Stati Uniti.
Ci sono le porta aeree. Ci sono le porta aeree.
Ma più semplicemente c'è una banca centrale federale, la Federal Reserve, che può comprare titoli che sono emessi da un tesoro americano, non del singolo Stato, ma americano, no? Questa è la grande differenza. Questa è la grande differenza. Allora, io correggerei quella cosa che ha scritto il governatore Visco, e cioè l'euro è una moneta senza Stato. L'euro è una moneta senza Stato e senza banca centrale.
Senza banca centrale.
Questo è il vero problema, cioè è stato disegnato senza una banca centrale degna di questo nome. Ma perché? Questo è il punto che sta sottostante. Perché la banca centrale europea è stata pensata per un'Europa di regole, no? cioè fatta esclusivamente di regole, tutti rispettano le regole, e quindi in realtà l'intervento della banca centrale come prestatore di ultima istanza non è mai necessario. D'accordo? Ma questo a sua volta è la conseguenza di quell'impostazione ideologica che abbiamo detto prima, cioè l'intervento non serve e quindi bastano le regole, no? L'economia è stabile per conto suo, eccetera, eccetera. C'è tutta quella costruzione che in realtà si è dimostrata, diciamo, piuttosto fragile con l'inizio della crisi. Allora, una cosa che viene da chiederci è: ma che cosa ha dettato sul serio l'austerità? Uno potrebbe dirsi, vabbè, l'austerità è stata dettata dal fatto che i paesi avevano, alcuni paesi avevano rapporti debito-PIL molto alti, il rapporto debito-PIL era cresciuto comunque anche nei paesi core dell'Europa come la Francia, la Germania, eccetera, e quello ha determinato l'austerità. Allora, questo bravo economista belga che insegna alla London School of Economics e con cui siamo molto amici, che è Paul de Grauw, ha fatto un'analisi in cui ha cercato di mettere insieme gli spread nel 2011 e l'austerità in percentuale del PIL, cioè la restrittività delle politiche fiscali come percentuale del PIL che sono state applicate nei vari paesi. E come vedete la linea è straordinaria. Certo, è chiaro, la Grecia, come dire, fa molto per tirar su la linea, però anche se togliete la Grecia, l'allineamento tra Germania, Italia, Spagna, Irlanda e Portogallo non è male, contrariamente a quanto pensa Bini Smaghi, diciamo, con le statistiche ha qualche problema. E lui dice: ma se togliete la Grecia le cose sono completamente diverse. Non è vero. Comunque quello che viene fuori con la Grecia, che bene o male è piccola ma fa parte dell'unione monetaria, un coefficiente di correlazione di 0.96, cioè del 96%. Quella retta spiega il 96% della variabilità di quei dati. È straordinaria la cosa, no? Cioè, gli spread hanno determinato in larga parte le politiche di austerità. Diminuiscono gli spread dove erano più alti, dopo l'annuncio di Draghi, cioè dopo il momento in cui il presidente della Banca Centrale Europea annuncia di voler fare il banchiere centrale, che ne dica il regolamento, che ne dica, diciamo, che ne dica il socio di maggioranza, cioè la Deutsche Bundesbank, gli spread crollano. E dove crollano? Non dove è caduto di più il rapporto debito-PIL, cioè dove è stata fatta un'austerità più efficace, ma semplicemente dove gli spread erano più alti. Il che ci dice sostanzialmente, cioè quel grafico precedente e questo ci dicono che quegli spread erano essenzialmente dovuti al panico, perché gli investitori dicevano: vabbè, qui non c'è una banca centrale, che dobbiamo fare? E quindi avevano generato quegli spread enormi, vendendo, no, a man bassa i titoli degli stati più problematici. Dopodiché, quando Draghi dice "whatever it takes, and believe me, it will be enough", sarà sufficiente, credetemi, sarà abbastanza, come dire, provate a scommettere contro la Banca Centrale Europea, finite tutti al tappeto, perché noi mettiamo in gioco una potenza di fuoco che nessuno speculatore internazionale si può immaginare, e quindi vi distruggiamo sostanzialmente. Gli speculatori si ritirano bravamente, tranquillamente nelle loro stanzette e lo spread crolla. Qui 0,97. Cioè praticamente questa cosa ci spiega quasi il 100% della variazione. Ma l'austerità, che è stata figlia del panico, ha avuto efficacia? diciamo, il titolo di questa sezione è abbastanza evidente, cioè è stata una delusione. Allora, innanzitutto questo, guardate qua, sempre De Grauwe fa questo simpatico grafico, diminuiscono gli spread, dopo il 2012, il famoso annuncio di Draghi, ma aumentano i rapporti debito-PIL. Cioè la tendenza sottostante all'aumento del rapporto debito-PIL continua, eppure gli spread diminuiscono. Quindi l'austerità non sembra aver fatto diminuire i rapporti debito-PIL, ma ha fatto diminuire gli spread, non l'austerità, l'annuncio di Draghi. Eccolo qua, qui ci avete, sempre De Grauwe, ma in un articolo più recente, il grado di austerità espresso sempre in rapporto al PIL e questo il cambiamento nel rapporto tra debito e PIL. Guardate che è abbastanza impressionante, perché maggiore è l'austerità e più cresce il rapporto debito-PIL. Quindi l'effetto che tra 2011 e 2013 l'austerità ha avuto sembrerebbe essere quello di far aumentare il rapporto debito-PIL, non farlo più. E questa è la cosa che ci interessa vedere. Cioè, se noi prendiamo questo grafico, questo è molto interessante, perché qui cosa si dice? Qui abbiamo il tasso di crescita del PIL e qui abbiamo l'austerità. Quello che vediamo è che più o meno, quello che ci dice questo grafico, è che più o meno per un punto di PIL di austerità, che leggiamo su questo asse orizzontale, il PIL si riduce di circa 1,4, cioè 1,3889. Questo è l'effetto. Questo è quello che viene chiamato un moltiplicatore fiscale. Cioè io riduco il rapporto debito-PIL o riduco il deficit di un punto, mi diminuisce il PIL di 1,4. Questo è un effetto, diciamo, tipicamente keynesiano, altro che anti-keynesiano. Cioè l'austerità riduce il PIL. Questo è quello che viene fuori da questa stima, naturalmente. E è chiaro che se sulla base di quella stima ci chiediamo di quanto, se noi vogliamo migliorare il bilancio di un punto di PIL, un punto percentuale, ci vuole un'austerità di 2 punti di PIL. E dato quel moltiplicatore fiscale che abbiamo visto prima, ci vuole una diminuzione del PIL del 2,8. Questi grafici sono tutti correlati. D'accordo? Io dico, un punto di austerità mi fa diminuire il PIL di 1,4. Ma se io voglio migliorare il bilancio di un punto, devo ottenere un'austerità di 2 punti e quindi una riduzione del PIL di 2,8. Questa è la cosa che trovate qui. Cioè il cambiamento nel bilancio pubblico e qui ci avete l'austerità. Cioè ci vogliono gradi di austerità molto forti per ottenere effetti positivi sul bilancio pubblico. Ma siccome quell'austerità molto forte implica riduzione del PIL, per avere un miglioramento del bilancio pubblico devo far ridurre il PIL di tantissimo. Cioè devo aggravare la situazione economica del paese in maniera molto consistente. Allora, qui ci sono un po' di formule che non vi sto a raccontare, ma tutto questo può essere, diciamo così, non capisco perché non si è andate insieme lì le righe, ma probabilmente questo è il passaggio da Windows a Mac, sì. Ma non, adesso non voglio dire, semplicemente queste cose qua, da queste formule risulta sostanzialmente che il consolidamento fiscale funziona solamente in quei paesi che, avendo inizialmente un rapporto tra debito e PIL sufficientemente basso, dato il moltiplicatore fiscale che abbiamo visto, in realtà non hanno bisogno di consolidamento.
Allora, lasciamo perdere questo, ma prendete questa tabella qui. Questi sono i rapporti debito-PIL nel 2013, e questo è l'inverso. Questa cosa vi dice che sostanzialmente in tutti i paesi che si trovano al di sopra di questa linea rossa, il consolidamento fiscale ha un effetto perverso, cioè ha l'effetto sostanzialmente di peggiorare il bilancio pubblico. Tutti i paesi che stanno sopra, ivi compresa la Germania, anche in Germania la politica di bilancio restrittiva ha degli effetti negativi sul bilancio pubblico. Quindi il rapporto debito-PIL aumenta, non diminuisce. E questo è quello che abbiamo visto nei grafici precedenti, cioè austerità aumenta il rapporto debito-PIL, non diminuzione. Qui ci sono due citazioni, la prima tutte tratte da questo articolo di Domenico Mario Luti, gli effetti perversi del consolidamento fiscale. La prima dice, no, gli effetti di breve periodo della politica fiscale sono solo uno dei tanti fattori che vanno considerati nel determinare il passo appropriato del consolidamento fiscale in ogni singola economia, scritta da due studiosi, uno è Olivier Blanchard, che è il capo economista del Fondo Monetario Internazionale, e un altro il suo collaboratore, in un articolo che modifica significativamente la posizione del Fondo Monetario Internazionale rispetto alla sua tradizione. Però, dice Mario Muti, questa è semplicistica e insincera. La scala del conseguente peggioramento del rapporto tra debito e PIL comporta un cambiamento di regime con effetti prolungati, e qualora le autorità rispondano con ulteriori strette fiscali, auto perpetuantesi. Quindi questo che cosa vi dice? Vi dice che da un lato si sono sviluppate negli ultimi anni delle posizioni e delle analisi anche empiriche e teoriche che hanno messo fortemente in discussione quell'ideologia su cui l'unione monetaria senza politica fiscale è stata costruita, con una politica fiscale che ha effetti e come, e che sono esattamente gli effetti che aveva previsto Keynes. Ma allora ci si può chiedere perché? Cioè, è possibile che siano tutti impazziti o che l'Italia ha sfornato, essendo stata la fucina principale degli economisti che hanno fondato l'ideologia degli anni fine degli 80-90, abbia sfornato una serie di imbecilli? No, ovviamente. Non è che Alesina, Giavazzi and Company sono degli imbecilli. Probabilmente persone in parte guidate dall'ideologia, sì, ma questo lo siamo tutti. Io lo dichiaro esplicitamente, sono un keynesiano da sempre, da quando ho conosciuto Federico Caffè, e lo sono rimasto, punto, va bene. Però cerco ovviamente di guardarmi intorno e anche di capire. Allora, il punto è che questi moltiplicatori fiscali non sono sempre stati così. Ciò che dobbiamo capire fuori dall'ideologia è che i moltiplicatori fiscali, e quindi l'importanza della politica fiscale, è diversa in diversi periodi. Quando le economie vanno bene, la reazione dell'economia stessa alla politica fiscale è minima. Il problema è che quando le economie vanno male, che la reazione è più forte, e quindi i moltiplicatori sono più alti. È chiaro allora che i moltiplicatori che noi troviamo quando l'economia è appena uscita o ancora immersa in una crisi generata da una crisi finanziaria, con tassi di interesse vicino allo zero, cioè in una situazione diciamo di trappola della liquidità, l'avrebbe chiamata Keynes, no? E lì i moltiplicatori sono più alti, la politica fiscale è più incisiva nel bene e nel male. Mentre quando l'economia va bene, la politica fiscale incide molto poco. Perché? Perché tutto ciò che viene immesso nell'economia può essere effettivamente risparmiato dai soggetti economici, i quali hanno del loro per spendere. È nelle situazioni di crisi invece che ciò che viene immesso nell'economia attraverso la spesa pubblica o comunque il disavanzo di bilancio produce aumento della spesa privata. Per esempio, la manovra fiscale, gli 80 euro al mese in più che dovrebbero essere garantiti dalla manovra del governo in carica, no? È chiaro che se mi avessero proposto questa cosa, diciamo, nel 2003, avrei detto, ma che sbagliati. L'economia va moderatamente bene, perché comunque diciamo, i tassi di crescita italiani sono sempre stati molto bassi. Se alla gente gli arrivano 80 euro in più in busta paga, se le mette in banca, se le risparmia, no? Oggi no, oggi servono per sopravvivere a molte famiglie. È diverso l'impatto, questo significa un moltiplicatore diverso, molto banalmente questo. Fatto che quei soldi che arrivano possano essere spesi invece che risparmiati. Il problema è che l'austerità non è neanche bastata. Non voglio starvi a tediare con grafici, dinamiche, eccetera.
Fiscal Compact,
questo era il Fiscal Compact.
Ecco.
Allora, questa qui è la regola del Fiscal Compact. Cioè ci dice, no, che ogni anno bisogna ridurre il rapporto tra debito e PIL del un ventesimo della quota che eccede il 60%. Allora qualcuno qui ha scritto, dice, vabbè, siccome siamo a 120 significa il 3% l'anno. Balla. Perché? Perché naturalmente ogni anno scende un po' e il ventesimo di quella cosa è più piccolo. Allora, quello che, se noi ipotizziamo un bilancio in pareggio, cioè sempre in pareggio, che è una cosa improbabile, ma una crescita nominale bassa, per esempio per quest'anno il 2,5%, fatto di un 0,7 di crescita reale e di un 1,8 di inflazione, e probabilmente sarà anche più bassa. Bene, nel 2038 avremo un rapporto tra debito e PIL dell'80%, quindi quel 60 qua non ci arriveremo, probabilmente ci arriveremo nel 2100.
Noi saremo tutti morti,
sì. No? Quindi in realtà naturalmente se questo invece del 2,5 lo portaste al 3,5 nel 2038 staremo qua. Se fosse il 4,5 c'entreremmo il 60%. Cioè in realtà ciò che determina veramente la convergenza verso questo benedetto 60% è la crescita del PIL,
l'inflazione,
anche l'inflazione. Esatto. È la crescita nominale.
La crescita nominale è 0,6, no, 2,5.
Qui è 2,5. Questa è un'altra cosa, e cioè, supponiamo ancora una crescita nominale al 2,5 e un tasso di interesse nominale al 4,5. Allora, quello che vedete è che in realtà la sola regola che riguarda il debito non è così stringente, potrebbe essere rispettata con disavanzi crescenti. Eccoli qua. Vedete che il disavanzo, il rapporto tra deficit e PIL, può diventare sempre più negativo. Quindi è la regola del pareggio di bilancio che è più severa. Quindi in realtà la storia della diminuzione del debito, che pure abbiamo detto non ha particolare probabilità di verificarsi, è meno severa della regola del pareggio di bilancio. Perché la regola sul debito potrebbe essere rispettata con disavanzi primari. Il bilancio in pareggio ci costringe molto di più. D'accordo? La cosa interessante è che se noi andiamo a prendere tra il 2010 e il 2012, abbiamo una spesa primaria corrente in Italia, diversa dalle pensioni, diminuita in termini nominali di oltre 12 miliardi, quasi 13. E l'aumento tra il 2013 e il 2016, secondo i programmi del governo, DEF, la legge di stabilità, è di un aumento solo di 0,7 miliardi. Le pensioni seguono un andamento che ovviamente è legato con il pensionamento della popolazione. Quindi questo contesto è un contesto assolutamente singolare, no? Perché voi guardate, togliete le pensioni, guardate tutte le altre spese, sanità diminuisce ancora, poi aumenta un pochino negli anni prossimi. Le altre spese correnti, da 318, 313, 306, 306, 305, 305, 306. Quindi la spesa in conto capitale non ne parliamo, gli investimenti della pubblica amministrazione non ne parliamo, quindi abbiamo un contesto storico e programmatico della spesa in Italia sostanzialmente stagnante, salvo che la voce che per forza cresce, che è quella delle pensioni, che crescerà ancora fino al 2025-30, no? Quando dovrebbe poi più o meno stabilizzarsi, almeno in quota di PIL. Quello che abbiamo avuto però è che dove ha colpito l'austerità? Sulle altre spese e sulla spesa in conto capitale, che tra 2009 e 2012 si è ridotta del 30%, cioè gli investimenti. È chiaro che questa cosa non ha avuto grande efficacia, non è stata sufficiente, perché se andiamo a guardare il debito pubblico, quest'anno sarà intorno al 133%, naturalmente questo comprende anche le quote che paghiamo al bilancio europeo, le quote che mettiamo nel meccanismo di stabilità, l'ESM, e quindi ovviamente l'andamento del debito è solo in parte correlato con l'andamento del disavanzo, perché ci sono tutta una serie di cose che vanno direttamente sotto la linea, come si può dire, no? Che vanno direttamente nel debito. E quindi la posizione non è particolarmente brillante. Come vedete, l'indebitamento netto, l'avanzo primario è previsto in crescita, forte crescita, ma la riduzione del debito è molto lenta in realtà, altro che seguire regole molto, molto più drastiche. Quindi in realtà quello che vediamo è che questa politica di austerità, almeno per quanto riguarda l'Italia, non è stata né particolarmente efficace né sufficiente a raggiungere gli obiettivi di bilancio. Conclusione di questa cosa, ci vorrebbe un po' di equilibrio e ci vorrebbe anche meno ideologia riprese. Che cosa significa un po' di equilibrio? Beh, significa semplicemente che le politiche di bilancio all'interno dell'Eurozona andrebbero coordinate un po' meglio. Allora, io non sono del parere che l'Italia debba andare a chiedere sforamenti dei tetti, anche perché
sfortunatamente, forse nessuno ha avvertito il Presidente del Consiglio, ma il problema non è più il 3%, questa era la preistoria. L'Italia ha firmato, diciamo, con una certa leggerezza, un fiscal compact, six pack e via di seguito, che prevedono non il limite del 3%, ma prevedono una continua riduzione del rapporto deficit-PIL fino al pareggio di bilancio. Allora, continuare a dire ma noi non sforeremo il 3%, grazie tante. Il problema è che se il disavanzo per quest'anno è previsto al 2,6, per l'anno prossimo devi scendere al 2,2. Non avvicinarti al 3. Quindi, diciamo, forse bisognerebbe fare un corso accelerato sulle regole che ci siamo dati. Però secondo me il problema non è ovviamente, non è quello di rompere le regole o andare a chiedere alla signora Merkel un, diciamo, un qualche come dire, permesso di fare un po' di ricreazione in più. Il problema è che, diciamo, ci sono a mio parere soltanto due strade possibili. La prima strada è quella di avere un tesoro europeo. Allora, qui recentemente un mio collega dell'Università Cattolica, Andrea Terzi, ha pubblicato questo librino molto molto esile che si chiama Salviamo l'Europa dall'austerità e che suggerisce la creazione appunto di un tesoro europeo con una serie di caratteristiche tecniche interessanti che dovrebbe, diciamo così, assumere su di sé una parte della spesa pubblica degli stati nazionali, quella in particolare per investimenti infrastrutturali, e lui dice una, diciamo, farsi carico di una riduzione generalizzata in tutti i paesi europei dell'IVA dal 22 al 10%. E questa cosa avrebbe, diciamo, effetti espansivi molto consistenti. Questo tesoro europeo dovrebbe finanziare queste cose emettendo i famosi eurobonds, con la banca centrale che, diciamo, fa nei confronti degli eurobonds la stessa cosa che fa la banca, la Federal Reserve americana, nei confronti dei titoli del tesoro americano. È una, ovviamente tecnicamente un'idea molto, molto buona. Il problema è come è possibile che esista un tesoro europeo senza una sovranità europea, perché insomma se io emetto del debito ma non potrò mai tassare nessuno, il rating di questo debito diventa rapidamente molto basso, no? Per cui in realtà tutta questa costruzione, anche se io sono, diciamo così, genericamente è convinto che gli eurobonds siano una buona idea, ma gli eurobonds sono una buona idea se c'è un fisco europeo, se no da che cosa sono? Fisco europeo, non visco, un fisco europeo.
Abbiamo già avuto abbastanza dei fischi, no?
Non sono parenti, cioè questo è un problema serio, insomma. E qui ritorna la questione che ha ricordato Buffanti all'inizio, insomma, negli Stati Uniti ovviamente il fisco federale c'è, ma c'è da prima della moneta federale. Perché a un certo punto, quando Hamilton disse va bene, io prendo in mano tutto il debito degli stati che avevano partecipato alla guerra di indipendenza, però dice vabbè signori, però io devo poter mettere delle tasse, se no questo debito come lo ripago? Emetto dei titoli, ma se qualcuno vuole essere rimborsato di questi titoli, io come lo rimborso se non ho delle entrate federali? Quindi, diciamo, il meccanismo che descrive Andrea è molto molto interessante, e però a mio parere, diciamo così, credo che, diciamo, avrebbe vita molto breve se non confortato
da una possibilità effettiva di tassare. Dopodiché uno può pure dire, benissimo, la possibilità di tassare c'è, ma io comunque mantengo un disavanzo di bilancio per molti anni. Perfetto. Però ci deve poter essere in qualche momento la cosa di dire, vabbè, adesso faccio una politica restrittiva, perché magari l'Europa, grazie a questa alla politica espansiva consentita proprio da questo tesoro europeo, esce dalla crisi, comincia a crescere speditamente, i singoli paesi che hanno problemi strutturali in lungo periodo li affrontano e li risolvono, l'Italia per prima, e quindi vabbè, non c'è più bisogno di politica espansiva, anzi bisogna stringere. E il bilancio europeo come lo fa? Se non può tassare. Quindi questa è un problema. Beh, ovviamente bisognerebbe diminuire la tassazione, una quota della tassazione nazionale viene trasferita direttamente
italiana.
Ma naturalmente questo significa sostanzialmente che c'è una forte sovranità europea. Una forte sovranità europea si può ottenere solo se c'è una forte democrazia europea. Cioè, se il governo europeo, diciamo così, dipende dal Parlamento, ottiene la fiducia del Parlamento europeo, non è nominato dai singoli governi nazionali. Questo è uno degli elementi cruciali, il tema che è affrontato nel nostro libro da Bourguignon, che è un tema estremamente rilevante. L'altra possibilità è quella di dire, in questo caso sì, alla signora Merkel e agli altri paesi, diciamo, del nord Europa, guardate che la politica espansiva la dovete fare voi. Per cui la Germania deve accettare di aumentare il proprio disavanzo, e così la Finlandia, così l'Olanda, così l'Austria, così gli altri paesi che si trovano in condizioni analoghe. Quindi se loro fanno una politica di maggiore disavanzo, questo ha l'effetto di far aumentare la loro domanda interna e quindi le importazioni dagli altri paesi dell'Eurozona, tra cui noi, fa aumentare un po' l'inflazione in quei paesi, nei paesi del core dell'Eurozona, e questo porta un po' in alto l'inflazione dell'intera Eurozona, che sta molto al di sotto degli obiettivi.
Quindi, scusi, però i redditi diminuirebbero, cioè, scusi, alla fine i redditi diminuiscono.
Perché diminuiscono?
No, nel senso, perché ovviamente a causa del fenomeno inflattivo io ho un minor problema di acquisto.
No, attenzione, però aumenta il reddito nominale. Aumentano i redditi.
L'importante è quello, il reddito nominale.
Aumentano i redditi nominali. No? Se i redditi nominali aumentano più dell'inflazione, ovviamente si ha che aumentano anche i redditi reali. Quindi non sto dicendo un'inflazione al 30%, sto dicendo un'inflazione che arrivi anche semplicemente al 2 o al 2,5, ma non all'1, che è troppo poco. Chiaro?